103.
Su Radio Club 103, ancora in versione telefonica, ma speriamo sia l'ultima, con Renzo Peverelli. Buongiorno Renzo, bentornato.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, non so se hai sentito, noi abbiamo appena finito di fare un po' di festa per la nostra Natasha che oggi compie gli anni. Non so se ti vuoi così unire a questo party virtuale, perché poi insomma col distanziamento sociale è anche un po' difficile, ma stiamo cercando di festeggiare comunque.
Ho capito, però ci sarà il momento fisico, esatto, da poter alzare un calice per fargli gli auguri.
Esatto.
Comunque augurissimi, tantissimi auguri a Natasha.
Benissimo. Allora,
bravissima.
Renzo, infatti poi noi continueremo naturalmente e anche domani. Allora, io dicevo ai nostri ascoltatori, ho visto la scaletta molto, veramente un piatto ben nutrito oggi, con tanti argomenti relativi naturalmente anche a questo straordinario periodo, straordinario non in senso purtroppo positivo, ma decisamente al di fuori della normalità. Allora io direi di cominciare da qui, tu mi parli di virus e bollette, perché?
Esatto. Perché comunque ci sono sia le associazioni dei consumatori e non solo che stanno facendo pressione verso il governo, perché ci vuole più coraggio nelle scelte. Noi ragioniamo sia per quanto riguarda le attività commerciali, specialmente quelle chiuse completamente da due mesi e mezzo, e quindi comunque hanno una serie di incombenze da pagare, però dopo parliamo anche delle famiglie. Le famiglie che se sei in cassa integrazione, a chi fortunatamente è stata erogata, comunque l'importo è più basso, quindi far fronte a tutti questi costi è magari un po' più difficile. Quindi c'è proprio un impegno e una richiesta da parte nostra di: caro governo, cerca di essere un po' più coraggioso, quindi dare una mano in questa situazione molto particolare, non dilazionando o portando avanti alcuni costi, ma proprio per tagliare il costo del servizio. Però e principalmente qui si parla di un taglio non tanto sul consumo reale, che magari se uno ha chiuso l'attività chiaramente il consumo è più basso, però sappiamo che le nostre bollette sono fatte in buona parte anche da oneri di sistema. Quindi già l'ARERA stessa ancora due anni fa diceva che bisogna intervenire su questi oneri di sistema, bisogna proprio che ci sia una presa di posizione importante da parte del governo, quindi
certo.
Oneri di sistema da ridurre proprio per venire incontro a questo difficile momento. Oltretutto c'è anche chi ha il bonus energia, quindi gas e acqua, che di solito sono domande che si fanno bisogna riproporla tutti gli anni. Ecco, qual è l'altro pezzo di richiesta? Quella di dire: cari signori, visto che è già previsto comunque dal 1 gennaio 21 di un rinnovo automatico di questo bonus, chiaramente poi ti chiedo di mandarmi la documentazione perché se hai ancora le condizioni per avere questo bonus, ma già da quest'anno, quindi già da adesso, attivare questo questo automatismo per far sì che il bonus energia, gas e acqua vada in automatico, quindi chi ce l'aveva l'anno scorso in automatico ce l'abbia anche quest'anno. Quindi queste sono scelte, è chiaro che sono importanti perché sono soldini, però sono anche soldini per le attività e sono soldini anche per le famiglie. Quindi caro governo, mi viene da dire un po' più di coraggio per venire incontro a questa situazione molto particolare.
Infatti, anche perché, come dicevi e sottolineavi Renzo, questo è un momento in cui bisognerebbe veramente affinare la sensibilità, no? Per chi non ha attraversato un periodo in maniera così agevole, e quindi ogni azione in questo senso deve essere veramente di aiuto alle famiglie, anche naturalmente,
esatto,
non solo alle famiglie, insomma, ma a chi si trova in difficoltà. I rimborsi, ad esempio.
sì, allora i rimborsi, ne avevo accennato l'ultima volta,
esatto,
che io per esempio, avendo fatto una disdetta di una schedina che avevo, quindi un caso personale, avendo fatto la disdetta di questa schedina dati, ovviamente gli ho scritto anche queste testuali parole, no? Ricordo a codesta società che sono ancora in attesa del rimborso previsto per legge della quota aggiuntiva debitata a seguito delle modifiche temporali di fatturazione applicate unilateralmente dall'azienda. Allora, sono due righe e mezza. Adesso mi viene da dire, in questo caso parliamo della società TIM, ognuno vedrà il proprio gestore, rompetegli le scatole a questi qua. A TIM gli mandate un fax addirittura un numero verde, quindi 800 000 187. Per le altre società, probabilmente chi ha la fatturazione e bollette, così vede qual è un numero di riferimento, e scrivetegli, rompetegli le scatole. Perché? Perché io il bonus l'ho ricevuto, a me hanno restituito 42 euro.
Esatto. E quindi non insistere sempre. Giusto?
Esatto, ecco, dispiace, perché comunque c'era una sentenza che ne avevamo parlato, che diceva che doveva essere in automatico e le aziende erano obbligate ad assolvere, perché era il Consiglio di Stato che aveva dato, esatto, questo input. Quindi non bisognava far domanda, dovevano farlo in automatico. Visto che non lo fanno, inondiamoli di scartoffie, tra virgolette. Per noi costa poco, nel senso che un po' di tempo, ma bastano proprio 5 parole, due righe di roba, non serve, così magari li mettete, ovviamente parliamo del titolare di quella linea, di quel contratto, gli mettete magari anche fotocopia del documento, perché se no dicono che magari la pratica è incompleta e così, però fatelo, inondateli e vedete che i soldini tornano. Ti dico, come a me hanno restituito 42 euro, quindi vuol dire che la pratica di averglielo ricordato in maniera cartacea,
esatto,
è servita a qualcosa.
Allora, prima, perfetto, ecco, il prossimo argomento, Randy, io te lo voglio così avviare con un piccolo inciso che mi ha divertito moltissimo. C'è stato un articolo del New York Times uscito la settimana scorsa, perché è anche bello andare a vedere cosa scrive la stampa straniera nei confronti dell'Italia, che a un certo punto dice: ormai Zoom e FaceTime non hanno più segreti per i nonni d'Italia, e non ci dimentichiamo che l'Italia è il paese europeo che ha più over 80. Questo perché l'argomento, Renzo, che mi hai suggerito è: sono cambiati i comportamenti digitali? Beh, io ti do una prima risposta, sì, alla tua domanda. Secondo me in alcune fasce di età sì, e molto anche.
Sì, 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 hai ragione Barbara. Difatti i cambiamenti sono cambiati, però la domanda che però anche ci poniamo è: dureranno nel tempo questi cambiamenti? Punto di domanda. Allora, noi abbiamo un problema di fondo in questa nazione Italia, nel senso che non tutti sono serviti in maniera adeguata da internet, definiamolo così in maniera semplice, e quindi abbiamo qualche problemino. Però in questo periodo di clausura, che siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa, ovviamente tutti quanti si sono un po' attrezzati. Io facevo le chiamate con la videochiamata con la nipotina, la mia nipotina so che con la scuola hanno utilizzato tantissimo Zoom, quindi fanno lezioni 4 giorni alla settimana via internet, quindi è una cosa importantissima. E dopo è cambiato anche, nel bene e nel male, è cambiato anche il commercio online. Nel bene, quando parliamo della spesa che magari nei supermercati, nei negozi di paese vicino casa, i ristoranti, le pizzerie vicino casa, che gli fai l'ordine online e ti consegnano a casa il tutto. Un po' meno bene quando parliamo sempre di un commercio destinato a beni un po' meno necessari, e magari arricchendo, come avevo detto nella puntata scorsa, alcune grandi multinazionali che poi pagano le tasse da un'altra parte, e questo da non ci piace. Ecco, quindi questa è un po' la domanda che ci si fa, perché sicuramente tra lo shopping, tra il lavoro è stata una cosa importantissima. Però io vorrei mettere, visto che vengo da un'azienda, lavoravo in un'azienda importante, dove il telelavoro era già stato applicato, diciamo, circa 20 anni fa. Va bene per alcuni aspetti, meno spostamenti, meno costi per le persone, però c'è meno socialità. Quindi attenzione, certo, va benissimo questo, però dopo si perde un po', rischiamo di rimanere un po' rintanati in casa, come ci è successo in questo momento con la pandemia, che poi il primo giorno che hanno aperto ci hanno dato un po' di respiro,
sì,
hai
poi
visto che si è riversato
infatti,
il mondo in giro.
Infatti. Come da tutte
quindi
le cose,
attenzione,
ecco, cercheremo di, come dire, mantenere la positività di queste cose, perché sicuramente anche la fruibilità di tanti appuntamenti ai quali magari non avremo potuto partecipare, e i webinar che abbiamo seguito, insomma, ci sono tantissime cose che possono rimanere, però, come dire, complementari, no, al rapporto sociale.
Certo, no, ma ti dico, sicuramente una cosa importante, è importante anche, mi viene da dire, per la nostra zona, dove non eravamo tanto abituati all'asporto inteso come consegna a domicilio, perché magari eravamo abituati ad andarcelo a prendere, ordinavamo oppure andavamo nel posto e poi ce lo portavamo a casa, mentre in giro per il mondo questo consegna a domicilio di cibo, del pasto, della pizza piuttosto che degli alimenti, era una cosa naturale, qui da noi molto meno. Vedremo se continua, perché comunque tanta gente purtroppo è, non dico terrorizzata, però qualche remora a uscire ce l'ha ancora, giusto o sbagliato. Ecco, una cosa invece che vorrei fare, fa sorridere, però in questo periodo di grande di maggior utilizzo dell'e-commerce, nessuno ha mai pensato un po' a questi poveri corrieri. Io facevo la battuta con i miei dicendo: ma sti corrieri che sono in giro tutto il giorno, che non hanno un bar aperto per bersi un caffè, che non hanno un posto per mangiarsi un panino, che non hanno un locale per andare anche in bagno, come hanno fatto a sopperire questi 60 infatti giorni? Perché loro hanno continuato a correre,
infatti.
Quindi ecco, cambiamento bene da una parte, un po' meno bene perché ovviamente siamo ancora indietro. Speriamo che la digitalizzazione, e quindi per dare più spazio, più velocità a queste connessioni, specialmente che per la scuola e per il lavoro sono necessarie, però stiamo attenti un po' anche ai risvolti di chi si è trovato per portarsi a casa le robe e si è trovato un po' in difficoltà. Ecco.
Senza dubbio, senza dubbio. Benissimo, allora io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che in forma telefonica, ma siamo rigorosamente in diretta, quindi 349 88 14 021, so che adesso parliamo di marketing.
Esatto, sì, esatto. Marketing telefonico.
Telefonico.
Perché perché ovviamente
è ricominciato
in maniera molto importante, perché cioè queste aziende sapevano che eravamo in casa,
esatto.
e quindi c'è stata una certa recrudescenza. Ovviamente sappiamo il registro delle opposizioni è nettamente insufficiente per queste cose, però qual è quello che io volevo evidenziare in questo marketing telefonico? In questo periodo, un esempio classico, in questo periodo c'è stata un'offerta anche nelle nostre zone maggiore per la fibra, perché ovviamente si è sviluppata la rete della fibra ottica, magari non arriva in casa però arriva nell'armadio vicino a noi, comunque vuol dire un certo miglioramento per quanto riguarda la nostra connessione. Qual è il problema? Ricordiamoci che come consumatori abbiamo sempre i 14 giorni di tempo per il diritto di recesso. Perfetto, allora vengo contattato o contatto io, è opportuno che io chieda la documentazione di quello che vado a pattuire, perché dopo c'è sempre il problema di dire: ma mi hai detto questo, ecco. Cercate di chiedere la parte cartacea, no? Una volta che ricevete, che avete fatto tutto, che ricevete la parte cartacea, avete 14 giorni di tempo per il diritto di recesso. Dov'è l'altro pezzettino del problema? Che se io dico c'è la fibra, perfetto, ma il tecnico sarebbe disponibile anche domani, io dico ok, va bene, io ho sempre i 14 giorni di recesso, chiaramente, perché magari poi scopro che mi hanno dato qualcosa di diverso rispetto a quanto pattuito telefonicamente, però poi rischio di vedermi ad evitare il patto della disattivazione del servizio. Quindi attenzione, allora abbiamo 14 giorni, sfruttiamoli sempre, qualunque sia il tipo di contratto che facciamo, qualunque sia l'azienda che ci propone un qualcosa, vediamo di sfruttare questi 14 giorni e farci mandare la documentazione cartacea, quindi sappiamo esattamente che cosa ci è stato offerto e che cosa effettivamente nero su bianco c'è scritto. Ricordiamoci, 14 giorni, e se però noi, come dicevo prima, anticipiamo un attimo le cose, dopo magari siamo costretti a subire quello che era la disattivazione di un servizio non voluto. Quindi un po' di attenzione a questo.
Come sempre.
Come sempre.
Allora, fa un po', come dire, suona un po' strano parlare di saldi in questo periodo. Dobbiamo ancora rivedere, poverini, aperti i nostri amici commercianti,
esatto.
Però parliamo anche di saldi estivi.
Sì, ma perché? Perché la conferenza delle regioni sta ragionando sul posticipare al 1° agosto l'apertura dei saldi. Adesso mi viene da dire, qui faccio il Renzo pensiero. È assurdo, l'avevo già detto in una trasmissione, in una delle nostre trasmissioni, che per me il discorso saldi non ha più scopo di esistere. Perché? Perché quando io vado in un commercio online, praticamente il saldo dura 365 giorni all'anno, quindi c'è qualcosa che non va. Allora, se effettivamente vogliamo dare una mano e di rilancio, non si parla di posticipare al primo agosto. Come fai a vendere il primo agosto, diciamo, una certa merce estiva, quando ormai qui da noi quasi quasi è ora di mettere su il maglioncino la sera? Cioè, attenzione, ho capito che la posso comprare per l'anno dopo, per la stagione successiva, però non è serio. Quindi io mi auguro che non si arrivi a posticipare al primo agosto l'apertura dei saldi, ma ci sia un ragionamento completamente diverso, nel senso che i negozianti abbiano una certa libertà di poter promuovere in ogni modo la propria merce, perché altrimenti muoiono. Perché l'e-commerce purtroppo riesce a fare saldi 365 giorni all'anno, e i nostri amici negozianti dei paesi vicini, del paese, non hanno questa opportunità, e quindi diventa anche una concorrenza sleale. Senza quindi dubbio. Attenzione, ecco, io la vedo così, nel senso che per me non c'è scopo, sarebbe assurdo posticiparli ad agosto, e comunque sarebbe opportuno togli, dare comunque delle regole. Uno non può fare saldi sempre, come dico, però comunque dargli l'opportunità di avere di poter esporre e proporre la propria merce in modo diverso, scontata, tutto il periodo dell'anno.
Infatti, tra l'altro, facciamo anche i complimenti, perché molti negozi, anche negozi locali, diciamo, che non avevano quel tipo di vendita, si sono adeguati, se non proprio con l'e-commerce, con delle vetrine virtuali, con le consegne a domicilio. Insomma, ci sono stati dei modi per riuscire a rimanere in contatto con i propri clienti, e quindi, che dici, Renzo, insomma, vanno premiati anche gli sforzi in questo senso che hanno fatto moltissimi commercianti.
Sicuramente, ecco, e motivo in più che bisogna dargli una mano. Se io posticipo di un mese questa cosa, non ha proprio nessun senso, anche perché non sappiamo effettivamente come sarà la ripresa.
Esatto.
Sappiamo che si cerca di anticipare così, però sarà molto lenta, ecco, io purtroppo la vedo così, sarà una lenta ripresa.
Benissimo, allora c'è un altro argomento decisamente caldo in questo periodo, è tornato anche un po' d'attualità per tutte queste ipotesi di app che si stanno delineando, sempre naturalmente
esatto,
all'insegna della sicurezza, quindi direi che uso dati, privacy può essere uno degli argomenti che può entrare a pieno titolo, come dire, nei nostri affezionati clienti, Renzo, del nostro
certo,
appuntamento di Ad Hoc Magazine. Scherziamo, stiamo... Beh, non
certo,
ci possiamo occupare
certo,
delle compagnie aeree, quindi da qualche parte dobbiamo trovare, no? Qualche...
È vero,
per il momento
è vero,
almeno
siamo ancora scherzando, chiusi comunque,
esatto.
No, ma chiaro che insomma siamo ancora chiusi, difatti io non so quando potrò partire per i miei lidi, vediamo un attimo, è tutto chiuso ancora, non si può.
Infatti.
Però stanno ragionando per poter fare un movimento tra stati, quelli che hanno più o meno la stessa tipologia di problematiche, ecco, stanno cercando di capire come ci si muove. Certo che se io devo andare a fare una vacanza per 14 giorni in quarantena, me la faccio
esatto,
a casa mia, ecco,
infatti,
questo
infatti,
è poco ma sicuro. Allora, privacy, in questo momento sta emergendo proprio non un problema, però c'è un grandissimo movimento di dati, e quindi noi come di movimenti di difesa dei consumatori stiamo sempre a puntare il dito per garantire la trasparenza a quelli che sono i consumatori finali. C'è questa piccola indagine che dice, per esempio, in un minuto sono inviati attraverso la rete 44 milioni di messaggi, vengono effettuate 2,3 milioni di ricerche su Google, parliamo in un minuto, sono generati 3 milioni di mi piace e 3 milioni di condivisioni su Facebook, e sono effettuati mediamente 2,7 milioni di download su YouTube. Questo è quello che succede in un minuto, quindi capiamo che il problema è importante. Perché? Perché come abbiamo detto anche per le singole carte fedeltà, poi a un certo punto per accedere ad alcuni servizi noi dobbiamo iscriverci, quando ci iscriviamo dobbiamo fornire alcune cose, e dopo però non sappiamo l'utilizzo reale di questo, senza andare alla ricerca delle app, quelle particolari che forse ne parleremo più avanti per il discorso del coronavirus. Però anche qui, solo nella nostra quotidianità, che movimento di dati facciamo, ecco. Quindi noi come difesa dei consumatori siamo molto attenti a questo e cerchiamo di dare un senso e che ci sia un utilizzo dei dati corretto proprio per la tutela delle persone, che è una cosa importantissima. Riferito sempre a questo che si parla di dati e di privacy, una delle domande è possibile effettuare una ripresa video di polizia e carabinieri mentre sono in servizio?
Bella domanda.
Perché sai che, perché sono girate sui social chiaramente alcuni comportamenti di un certo tipo, così. Allora, è possibile, tra virgolette, quando io primo non riprendo in viso le persone e secondo non ne faccio un utilizzo, diciamo, diretto, cioè, nel senso, ma non solo inappropriato, anche l'utilizzo di buttarli in rete. Allora, se io faccio una cosa perché vengo fermato, magari così ho il telefono acceso, ho la telecamerina accesa perché, e registro quello che mi viene fatto, però lo tengo per me, oppure lo utilizzo domani che ho un procedimento perché c'è qualcosa che non funziona e quindi comunque vado a fare una segnalazione o così e lo utilizzo per difesa o quant'altro, allora mi va bene. Ma se io devo riprendere l'azione nel suo insieme e dopo metterla su Facebook, su YouTube o cose del genere e si vedono che chiaramente le persone, assolutamente uno è passibile di denuncia, perché non può. Dopo io ho nominato le forze dell'ordine, però questo vale anche per io e te, Barbara, nel senso
che uno
non è che mi possa riprendere come vuole e dopo mettere su Facebook la nostra bella faccina, magari perché
o la macchina con la targa.
Ecco, no, assolutamente questo, ma non è possibile, quindi attenzione. Allora, si può fare, ma sempre dentro le regole, perché altrimenti poi passiamo dalla parte del torto. Quindi non è che sia vietato, quindi attenzione al viso delle persone, o nella peggiore delle ipotesi li avvisate anche, è come la videosorveglianza nei vari centri commerciali, il distributore, le varie cose, c'è scritto area videosorvegliata, ma non è che lo scrivano perché così, perché c'è la legge che lo impone, cioè tu devi sapere che puoi essere ripreso. Vai al self-service e tu vedi che mentre stai pagando e così, magari giri l'occhio e vedi area videosorvegliata, ma è giusto che te lo dicano, perché questo lo prevede la legge. Quindi quando siamo anche in queste situazioni un po' particolari, c'è lo stesso identico trattamento, la legge te lo permette, però devi o avvisare chi
è oggetto della ripresa, esatto,
e comunque non puoi utilizzarlo in modo improprio, quindi assolutamente no divulgazione o cose del genere.
Infatti io credo che a volte qualcuno possa essere, come dire, anche distratto dal fatto che vede delle riprese alla televisione, sui social, eccetera. Bisogna anche distinguere tra il cittadino e il giornalista. Attenzione, perché il giornalista ha delle deroghe, ha una possibilità di manovra diversa. Il giornalista, ad esempio, che sta facendo un servizio al mercato per significare che sono aumentate le zucchine, faccio per dire, che è aumentata la frutta e la verdura in quel momento, si intravede la signora che sta scegliendo, sta pagando, lì si può, perché comunque è un evento pubblico in questo caso ed è un'informazione di servizio, mai minori naturalmente, ma le persone che non hanno un'iscrizione all'ordine dei giornalisti e quindi comunque non sono sottoposti a deontologia professionale, cioè, non possono assolutamente, e il giornalista stesso ha delle regole molto precise. Anche per noi, ad esempio, negli incidenti stradali è vietato pubblicare la foto con la targa, le targhe devono essere sempre, e i visi comunque oscurati.
Esatto.
Quindi, insomma, ci sono delle norme. Ecco, non si può fare quello che si vuole con le immagini, insomma.
Difatti, l'ultimo pezzettino di quello che mi ero preso era proprio questo. Esatto, parlava del diritto di cronaca, perché effettivamente voi come Radio Club si fa un certo tipo di servizio, ovviamente sempre nel rispetto delle regole, però chiaramente avete un'opportunità in più. Ma perché? Perché c'è il diritto di cronaca.
Perché poi
però
è il nostro mestiere, voglio dire, è una professione, no? Che quindi
certo,
consente.
Esattamente.
Ecco. Per quanto riguarda...
Non sei una libera cittadina, ecco. Esatto. Del tutto, non del tutto.
Non del tutto. Per quanto riguarda i dati, invece, io torno un attimo indietro, quando abbiamo aperto anche la parentesi sulle app, molto spesso, lo abbiamo detto anche noi, ma perché protestare già ci mettiamo, diciamo, un pochino alla berlina, no? Quando entriamo nei social, eccetera, però attenzione, perché anche qui io volevo anche un po' approfondire anche quello che avevamo detto la volta scorsa, attenzione, perché anche qui ci sono delle categorie, come dire, faccio degli esempi, gli stessi giornalisti, i magistrati, i politici, la cui tracciatura, diciamo, di incontri potrebbe essere anche problematica, no? Come fa un giornalista a difendere una fonte, ad esempio, se poi è tracciato per ogni incontro che fa? Quindi, insomma, ci sono anche delle pieghe, diciamo, in queste situazioni, che andranno sicuramente analizzate. Cosa ne pensi, Renzo?
Ma sicuramente, allora, come tante cose, una volta che tu hai fatto una legge che è quella sulla privacy, tra virgolette, va anche applicata, va studiata, bisogna togliere, limare quelle che sono, da una parte, come dicevi tu, il diritto di cronaca, e dall'altra parte il rispetto delle persone e la privacy. Ecco, lì ci si sta in mezzo. Come tutte le cose, si emette un provvedimento e dopo bisogna capire nell'applicazione, devono esserci gli spazi per correggerlo, perché altrimenti non si può dire esatto, tutto bianco o tutto nero. Esatto. No, quello senz'altro. Però il diritto di cronaca, secondo me, resta fondamentale, che è giusto. Dopo deve essere, come dicevi tu prima, anche dentro certi limiti, non deve essere offensivo, non deve essere, diciamo, che divulga notizie fake news, nel senso che magari uno ne approfitta e va oltre quello che è il diritto di cronaca, e allora lì proprio non ci siamo più, anche perché dopo c'è la gente che non capisce e non sa distinguere quello che esatto, è vero, quello che è falso, e poi sta notizia falsa nel giro di, abbiamo visto con lo scambio di dati di prima, nel giro di pochissimi minuti raggiunge, non dico tutta Italia, ma poco
quasi,
ci manca.
Infatti, allora, potevamo chiudere, come dire, un appuntamento come quello di oggi senza occuparci delle mascherine, Renzo Peverelli di Ad Hoc Magazine. No, mancavano solo, guarda, mancavano gli igienizzanti, e avevamo fatto l'unplane anche per oggi, ma di quelli ci occuperemo magari la prossima volta.
Esatto, per fortuna che ogni tanto ne sequestrano, quindi state allora sempre attenti quando acquistate qualunque cosa e così.
Mascherina. Allora,
no, Mascherina in tessuto fai da te. Perché? Perché ovviamente, allora, dobbiamo, secondo me, imparare una cosa. Quando andremo in punti un po' più affollati, credo sia opportuno un utilizzo della mascherina, indipendentemente da questo periodo un po' più difficile, però anche dopo potrebbe essere un comportamento da usare. Se io ho un po' di raffreddore, magari sono il primo che esce con la mascherina.
Infatti.
Se devo andare in un posto affollato, quando ci sarà l'opportunità, magari in novembre, dicembre, dove ci senti il colpo di tosse, lo starnuto, quello che si soffia il naso e così, magari se ho una mascherina mi proteggo, e quindi magari ho un rischio minore anche del semplice raffreddore, della semplice influenza, non parliamo di cose più critiche. Quindi io credo che nel futuro dovremmo convivere molto di più con questa mascherina. Qui parliamo di quelle fai da te, ci si può fidare? Secondo me dipende un po' come sono fatte, no? Perché ci sono, ovviamente tutti si sono sbizzarriti, ci sono dei materiali più indicati e di quelli molto meno indicati. Ci sono quelli che hanno fatto una specie di possibilità all'interno di mettere un qualche cosa aggiuntivo. Noi pensiamo, i panni di carta e asciugatutto, quello classico da cucina, addirittura può filtrare fino al 96%. Quindi è quasi come una mascherina FP2, per dirti. Quindi attenzione, filtra tantissimo. Quindi magari ho una mascherina fatta in casa di cotone, e se ci metto un qualcosa in più all'interno diventa effettivamente una buona protezione.
Certo. Basta che faccia respirare.
Certo, beh, chiaro questo. Diciamo,
che magari non abbia quell'effetto appannamento occhiali, no? Di cui soffriamo un po' noi occhialuti ogni tanto.
Lo so, quello non c'è niente da fare, perché infatti, se tu vuoi che il tuo fiato non esca nei confronti degli altri, purtroppo da qualche parte sfoga, e 9 volte su 10 sfoga sugli occhiali. occhiali, e questo è drammatico.
Esatto.
Allora, andando avanti, federe e lenzuola, quindi parliamo di materiale stoffa di cotone al 100%, riesce a trattenere fino al 90%, quindi addirittura già meno di quello che potrebbe essere un asciugatutto. Poi siamo sui jeans e tela, quindi sono un po' più grossi, anche qui parliamo di un 90% di particelle grandi. Per arrivare agli strofinacci, che siamo al 50%, quindi attenzione, se io ho uno strofinaccio vecchio e mi faccio la mascherina, non è che vada bene, devo aggiungerci qualcosa, magliette o cose del genere di solito non hanno una bassissima possibilità filtrante, molto più bassa, quindi al massimo due strati di maglietta arriva al 77%, ma due strati, non uno, quindi figurarsi. Per poi arrivare, che qua vedo anche, imbottiture per reggiseno, insomma qui possiamo arrivare al 76% di filtraggio. Borse riciclabili, quelle della spesa e così, filtrano anche queste un 73%, però poi abbiamo la protezione bassa e quindi non vanno usate. Adesso mi viene da dire qualche regione vicina che diceva che basta tirare su una bandana, non ci siamo proprio, perché sono proprio considerate come bassissima protezione, quindi sciarpe e bandane non sono sufficienti, sono sufficienti per il momento mio dello starnuto, che magari così, però se devo andare in giro e credo di avere una certa protezione, penso proprio che non vanno bene, ecco. Sono una cosa provvisoria al momento, se non ho nient'altro, così, però non usiamo, non pensiamo che sciarpe e bandane abbiano una protezione. Io sono tranquillo perché ho una sciarpa e una bandana. Quindi attenzione, sì alle mascherine fai da te in tessuto, però non così da sole, a parte se non le facciamo con materiali particolari, ma se le facciamo proprio in casa con cotone, con queste cose qui, aggiungiamogli magari un foglietto di carta casa all'interno, per così che dopo quando arriviamo lo buttiamo via. Ecco, dovremo credo proprio convivere, Barbara, ho paura che un po' per tensione, un po' per paura di qualcuno, un po' perché, che ne so, cominciamo un po' a convivere anche noi e le utilizzeremo spesso nei prossimi mesi e forse qualcuno non le abbandonerà mai più. Non prendiamole in giro, perché chiaramente non sappiamo neanche le situazioni delle persone.
No, ma guarda, perché... esatto, io poi credo che ci sia un indicatore molto chiaro sulla permanenza dell'abitudine della mascherina. Le mascherine griffate dalle grandi star della moda italiana internazionale, da Louis Vuitton a Fendi a Gucci, anche prezzi accessibili, diciamo si parte dai 200 euro in su, ecco, ma voglio dire, già il fatto che il mondo della moda abbia iniziato a produrre le mascherine griffate la dice lunga, insomma, immagino su quello che,
esatto,
su quello che sarà la durata, no?
Sì, dovremo prendere l'abitudine. Dopo noi credo che quando facevano i servizi della zona Cina, Giappone, sono 20 anni che vediamo la gente che gira con le mascherine, però se noi prendiamo la Cina, uno dei problemi principali è l'inquinamento.
Esatto.
Perché loro avevano un'aria irrespirabile e quindi questa era già una protezione. Adesso pian pianino dovremo fare anche noi, anche perché in questo periodo magari siamo stati fortunati e con la diminuzione del traffico e delle aziende che non hanno lavorato, l'inquinamento si è ridotto tantissimo e quindi respiriamo un po' tutti meglio. Però andando avanti, magari con la ripresa delle attività economiche, che tutti quanti ci auguriamo perché è necessaria per l'economia globale del paese, magari lo utilizzeremo una volta di più, perché sentiamo che effettivamente l'aria non è più così pulita, non è più così sana. Ecco,
infatti.
Quindi avanti, potete usarle con un po' di precauzione, fatele con qualunque tessuto, se il tessuto è di quelli un po' più laschi, un po' più, magari non fate l'uncinetto, ecco, per dire, metteteci qualcosa all'interno,
esatto,
aggiuntivo, anche un semplice foglio di carta da cucina che filtra tantissimo.
Infatti,
eccoci.
Benissimo. Allora, caro Renzo, io vedo che il nostro prossimo appuntamento sarà il 27 maggio, dovremo essere in una sorta di fase 2 e mezzo, definiamola così. così. Insomma, io spero che ci sia un po' più di possibilità di movimento e ti vorrei rivedere qui, insomma, con noi.
Guarda, spero proprio per... No, ti dico, io questo periodo, comunque, avendo lavori da fare, mi sono commosso all'interno del comune. Però effettivamente quel contatto sociale di potersi trovare, vedere, salutare, cioè ci si può parlare anche così, si può fare anche la trasmissione così,
ma non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, è bello guardarsi negli occhi,
esatto,
e poter sorridere un po' al mondo,
esatto,
ecco.
Va bene, insomma, cambia poco per i nostri ascoltatori che comunque sono al di là del microfono, però diciamo anche la voce è un po' più brillante, no? Quella in studio, quindi sicuramente
certo,
il rapporto è un pochino più diretto. Allora Renzo, io per il momento mi fermo qui, ti ringrazio, ricordo ai nostri ascoltatori il podcast e soprattutto la possibilità anche di lasciare dei quesiti anche al nostro sito internet. Oppure Renzo, prima di salutarci, ridiamo un po' le coordinate del movimento ad hoc.
Allora, beh, noi abbiamo la mail, che è la cosa più importante, adhoc.belluno@gmail.com, che è il punto più importante. Se avete da scrivermi qualche cosa, rispondo io direttamente.
Perfetto. Renzo, grazie ancora.
Grazie.
Appuntamento,
grazie a te, Barbara,
al 27.
Alla prossima, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Doc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11:15 su Radio Club 103.